Allora, mi è stato chiesto il tema di Israele perché mi hanno sentito parlare. Io parlerò in queste quattro volte, tre nella comunità, uno nella conferenza, su questo tema. E la prima volta, come prima volta però, parlerò soltanto indirettamente di Israele perché parlerò di noi, cioè di noi gentili in relazione a Israele. Infatti, il tema di questa esposizione è oggi la superbia dei gentili, che pure è un tema biblico, come vedremo, perché se ne parla nella scrittura. E allora, siccome siamo un po' forse abituati a parlare comodamente, beh, parliamo di Israele, vogliamo cominciare a pensare un po' come gli ebrei possono parlare di noi, che cosa, diciamo così, possono pensare di noi e noi stessi come dobbiamo atteggiarci nei confronti del Signore. Teniamoci presente che appunto non soltanto i problemi, Israele è un problema per il Signore, ma anche la Chiesa e i credenti talvolta sono un problema per il Signore. E proprio nel tema in relazione a Israele. Allora adesso io leggerò delle frasi dette da un uomo e chiederò poi dopo a chi non le conosce già, a chi non le ha già sentite, ma a chi le sente per la prima volta, se riesce a intuire di chi potrebbero essere queste parole. Si tratta di un consiglio che si dà su come trattare gli ebrei. Sono sette consigli di come trattare gli ebrei da un cristiano. Consigli per trattare gli ebrei. Prima di tutto, le loro sinagoghe o chiese andrebbero incendiate e tutto quello che non si brucia andrebbe coperto, rivestito di sporcizia, al punto da nasconderne persino la polvere o le pietre. E questo andrebbe fatto in onore di Dio e del cristianesimo. Secondo, le loro case andrebbero similmente distrutte ed abbattute, poiché lì essi perpetrano le stesse cose che compiono nelle loro sinagoghe. Per questa ragione essi andrebbero messi tutti sotto uno stesso tetto in una stalla come zingari, affinché capiscono che non sono i padroni della nostra terra, come invece si vantano di essere, ma sono dei miserabili prigionieri, come ci accusano incessantemente davanti a Dio con amari lamenti. Terzo, dovrebbero essere privati dei loro libri di preghiera e del loro Talmud, in cui vengono insegnate tali idolatrie, menzogne, maledizioni e blasfemie. Quarto, ai loro rabbini si dovrebbe proibire, dietro minaccia di morte, di insegnare ancora. Quinto, agli ebrei si dovrebbero proibire i passaporti e qualsiasi lasciapassare, poiché essi non hanno affari da svolgere nei distretti rurali, visto che non sono nobili, né ufficiali, né mercanti, né simili, che se ne stiano a casa. Sesto, dovrebbero smettere di fare gli usurai, si dovrebbero confiscare tutti i loro soldi e i loro possedimenti in argento e in oro, mettendoli da parte. Per questo motivo, come detto prima, tutti i loro possedimenti sono il frutto dei loro saccheggi e delle loro ruberie nei nostri confronti, tramite usura, poiché non hanno altro mezzo di sostentamento. Settimo, che agli ebrei e alle ebree forti e giovani vengano dati l'ascia, la zappa, l'aratro e la scure, la conocchia e il fuso, che si guadagnino il pane con il sudore della loro fronte, come è stato stabilito per i figli di Adamo. Poiché non è conveniente che essi ci maledicano goim, che significa gentili, nazioni, in ebraico, per farci lavorare con il nostro sudore, per poi, come gente pia e religiosa, oziare tutto il giorno, festeggiando e mettendosi in mostra alle spalle nostre. Oltre questo, si vantano empiamente di essere divenuti padroni dei cristiani alle nostre spese. Dovremmo scacciare le ossa indolenti e pigre dal nostro sistema. Ma lo sapevi già? No, non lo sanno tutti. Non lo sanno tutti. Non lo sanno tutti. Io ancora fino a poco tempo fa, fino a non molto tempo fa, non conoscevo l'articolazione precisa di queste parole. Sapevo che non era molto favorevole agli ebrei, ma non sapevo che avesse scritto queste cose qua. E quando appunto le ho sapute, le ho lette, mi sono un pochettino arrabbiato con me stesso perché dico, come mai? Non lo sapevo, io che ho anche qualche volta parlato nelle scuole sulla Riforma, su Lutero, se mi avessero fatto riferimento a queste frasi mi avrebbero, diciamo così, trovato impreparato. Come mai nei libri che ho letto non se ne parla? Ho letto qualche libro su Lutero, ma non se ne parlava. Poi allora sono andato a un libro a casa che non ho ancora letto, su Lutero, un bel libro grosso di 400 pagine, di Atkinson, dice Atkinson, la parola scatenata, di 400 pagine su Lutero, sono andato pure a vedere cosa ne dice. 400 pagine sono dedicate a Lutero, a questo aspetto, mezza pagina, per spiegare, diciamo così, e ve la leggo, perché si fa presto a leggerla, tutto quello che dice uno specialista, un riformato, un teologo, su questo aspetto, diciamo così, di Lutero. Dice questo: in questo stesso periodo si evidenzia anche un'altra ombra nel pensiero di Lutero, le sue polemiche contro gli ebrei. Lutero viveva in una società fortemente antisemita, periodicamente agitata da ondate di odio antiebraico e da spettacolari cacciate di ebrei con distruzione di sinagoghe, eccetera. Egli non riuscì mai a liberarsi completamente dai pregiudizi antiebraici correnti al suo tempo. Aveva sperato che all'ascolto del vero Evangelo si sarebbero convertiti. Fu quindi molto deluso dalla loro durezza di cuore. Gli venne riferito che in certe zone, particolarmente in Moravia, gli ebrei stavano tramando per attirare i cristiani dall'Evangelo al giudaismo e che avrebbero pronunciato sanguinosi insulti e bestemmie contro Cristo. Quest'ultima accusa sconvolse profondamente Lutero. Il mondo intero avrebbe potuto dire tutto quello che voleva contro di lui senza riuscire a provocare una sua reazione, a attaccare la sua teologia. Criticare l'Evangelo o denigrare il suo Signore e Maestro Gesù Cristo significa provocare tutte le invettive della sua fierissima penna. Si lasciò così trascinare a fare alcune osservazioni spiacevoli sugli ebrei, che egli vedeva sempre implicati nell'usura, e dichiarò esplicitamente che se non avessero compiuto un onesto e duro lavoro quotidiano come qualsiasi altro tedesco, sarebbero stati cacciati dal paese. È vero che l'attacco di Lutero fu essenzialmente teologico, per lui l'ebreo era innanzitutto un concetto teologico, il difensore ad oltranza della legge, più che razziale. Ma su questo punto non è certo esente da critiche pienamente giustificate. Nel suo libro sugli ebrei e le loro menzogne, si impegnò in particolare a dimostrare la follia della superbia razziale e religiosa ebraica e l'assurdità della loro attesa messianica. Questo è tutto quello che dice per riferire quello che è scritto di Martin Lutero su questo libretto degli ebrei e delle loro menzogne. E quello che dice appunto in 400 pagine in cui spiega chi era Lutero è che dice che ha fatto alcune osservazioni spiacevoli sugli ebrei e che il concetto che per Lutero l'ebreo era un concetto teologico, quindi qualcuno ha detto allora non era antisemita perché era un concetto teologico. Pensate che gli ebrei che hanno perso i loro cari ad Auschwitz si sarebbero stati soddisfatti da questa spiegazione. Ho letto di un ebreo che diceva appunto questo in una di quelle chat che si dicono in rete, ma dicono che l'ebreo, che Lutero non è, in realtà non era antisemita, poi cita soltanto alcune di queste cose che qui ho letto e poi dice: ma che cosa bisogna scrivere per essere antisemiti? Scrivere ancora di più, evidentemente. Un concetto teologico. Questo cosa vuol dire questo? Perché ho letto questo? Perché questo qui è stato scritto nel 68, dopo l'Olocausto. Il che vuol dire che l'autore, in qualche modo, è vicino a Lutero. Non sente, non avverte che qualche cosa veramente stona di grave. Un concetto, l'ebreo è un concetto teologico. Come concetto teologico è una teologia molto particolare. Leggo allora qualche altra cosa di questo libretto di Lutero. Questa melma torbida, questa rancida feccia, questa limacciosa palude dell'ebraismo dovrebbe meritare in virtù della sua penitenza e della sua giustizia il regno del mondo intero, cioè il Messia, e il compimento delle profezie? Ora che non hanno niente delle suddette cose, non sono altro che la putrida, maledorante e abiette feccia della stirpe dei loro padri? Il concetto teologico è piuttosto ben espresso. In altre parole. Perciò sappi, caro cristiano, e non avere dubbi a riguardo, che subito dopo il diavolo tu non hai nemico più acre, più velenoso, più acceso di un vero ebreo, il quale voglia seriamente essere un ebreo. Tra loro ci possono forse essere anche quelli che credono in ciò in cui crede una mucca o un'oca, tuttavia la stirpa e la circoncisione gramano su tutti loro. Perciò nelle storie si dà spesso a loro la colpa, attenzione, di aver avvelenato i pozzi e di aver rapito e seviziato i bambini, come a Trento, Weissensee, i processi che c'erano stati a quel tempo. Essi negano decisamente. Però che sia vero o no, io so che se potessero realmente farlo di nascosto o apertamente, a loro non ne mancherebbe la completa, piena e pronta volontà. Lutero sta dicendo che potrebbero anche avvelenare i pozzi e rapire e seviziare i bambini, l'accusa tradizionale che si fa contro gli ebrei. Concetto teologico. 40. Dunque guardati, caro cristiano, da questo dannato e incorreggibile popolo, dal quale tu non puoi imparare nulla, se non a sconfessare, bestemmiare, distorcere la parola di Dio, uccidere i profeti, disprezzare con arroganza e superbia tutti i popoli della terra, così che, se anche Dio volesse condonare loro tutto questo, il che è impossibile, non potrebbe tuttavia tollerare una tale e indicibile, seppure misera e sterile, ignoranza. Soltanto alcuni, ma è bene leggerli precisamente, perché dire semplicemente che era un po' antisemita, un po' contro gli ebrei, un po' poco. Bisogna toccare un pochettino con mano quello che dice, perché ripeto, anch'io sapevo che vagamente non c'aveva tanta simpatia per gli ebrei, ma queste cose così scritte non le avevo lette. Allora è bene invece che siano lette esattamente. Essi, gli ebrei, sono velenose, aspre, vendicativi, sperfide serpi, assassini e figli del demonio, che pungono e nuociono in segreto non potendolo fare apertamente. Perciò io vorrei proprio che stessero dove non ci sono cristiani. Il turco e altri pagani non tollerano da loro ciò che invece noi cristiani sopportiamo dalle serpi velenose e piccoli diavoli. Essi non trattano nessuno come trattano noi cristiani, cioè, come ho detto prima, un cristiano non ha, dopo il demonio, nemico più velenoso e fiero dell'ebreo, eppure noi non facciamo a nessuno tanto bene e da nessun altro sopportiamo tanto male quanto proprio da questi malvagi figli del demonio e razza di serpi. Un ultimo ancora, perché questo è importante. E così anche noi siamo colpevoli. Siamo colpevoli noi gentili di lasciarli fare, di non bloccarli. Siamo colpevoli per non aver vendicato il sangue innocente del nostro Signore e dei cristiani, che essi hanno versato per 300 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, e il sangue dei bambini versato fino ad ora, come appare anche dai loro occhi e dalla loro pelle. Siamo colpevoli di non averli uccisi. Questo dice Martin Luther. E l'eroe della fede in cui noi evangelici ci rifacciamo per molti aspetti. Alcuni dicono che questo è un discorso che bisogna in qualche modo contestualizzare, bisogna capire il tempo, però quando noi diciamo ci rifacciamo alla dottrina della salvezza per grazia mediante la fede, alla libertà del cristiano, al sacerdozio universale, non contestualizziamo, diciamo che quelle sono delle verità che vanno credute. Allora perché queste parole devono essere contestualizzate e non prese sul serio? Dicendo che è un concetto teologico, qualcuno dice vorrebbe limitare la cosa dicendo che lui non era un astio personale, un odio per la persona, ma era un fatto dottrinale. Non si capisce che lì sta la gravità della faccenda. Questo non è uno sfogo di qualcuno che ce l'ha con qualcuno che gli ha fatto dei torti. Questo è un libro teologico in cui fa il pieno di argomenti biblici, teologici. Quindi è la sua teologia che porta a questo. Non si può accettare soltanto una parte, diciamo così, della sua teologia e non vedere che porta anche a questo, dire questo è semplicemente un'escrescenza. Non si può scrivere un libro di 400 pagine, di un teologo scrivere un libro di 400 pagine su Lutero e trattare una cosa di questo genere in mezza pagina, quella lì. Qualcosa che non va. Allora, il discorso teologico è importante, allora. Allora questo è il problema che mi interroga. Dove sta la radice dottrinale, teologica, spirituale che può portare dei cristiani ad assumere posizioni di questo genere? Posizioni che sono posizioni di superbia. La superbia dei gentili. Ora è vero, lui parla, dice, lui voleva dimostrare la follia della superbia razziale e religiosa ebraica. È indubbio che c'è una superbia ebraica, ma questo è un problema loro, è un problema che dovranno risolvere nei confronti del Signore. Io mi preoccupo del mio problema davanti a Dio, della mia superbia davanti a Dio. E la superbia dei gentili. Allora leggiamo in Romani 11 soltanto due versetti, perché questo è il Romani 11 dal versetto 15. Sarebbe da leggere tutto il capitolo, se non tutti i tre capitoli, 9, 10, 11, ma leggiamo soltanto questi versetti, supponendo che il resto lo abbiamo presente. Infatti, se il loro ripudio è stata la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche i rami sono santi. Se la radice è santa, anche se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto, e sei diventato partecipe della radice della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti, ma temi. Tre volte parla di superbia, i gentili, non insuperbirti. Vuol dire che questo è un pericolo reale dei gentili credenti nei confronti degli ebrei, la superbia. E la superbia è un qualche cosa di diabolico, perché è un atteggiamento, è l'atteggiamento del diavolo, la superbia. Quindi non è un'ammonizione da poco, c'è il pericolo che voi gentili vi insuperbiate come credenti nei confronti degli ebrei. Quindi si tratta di una superbia religiosa, non di un generico, una genica superbia umana, una superbia religiosa che in quanto salvati, in quanto gentili salvati, ci insuperbiamo nei confronti del popolo di Dio, affinché non diventiate presuntuosi. Questa superbia allora è carne. Questo vuol dire che c'è una possibilità di cedere alla carne avendo un atteggiamento come quello che ha mostrato Lutero nei confronti del popolo di Israele. Questa è carne, superbia. Se non la chiamiamo così, appunto non riconosciamo il peccato. Allora, il discorso di Lutero mostra questo aspetto della superbia di cui è stato preso. Ci sono molte spiegazioni di questo atteggiamento di Lutero, ma biblicamente io ne dico soltanto uno, è che essendo stato superbo è stato esposto alla seduzione diabolica, cioè il diavolo lo ha attaccato. Il Signore ha chiesto, il diavolo ha chiesto al Signore di poter attaccare Lutero, e questo non è una cosa strana, perché Lutero è stato un uomo di Dio, un uomo a cui Dio ha dato una particolare anche rivelazione, comprensione, e a tutte le persone a cui Dio concede una parola, Dio permette anche che il Satana dica una parola, È successo così ad Adamo. È successo così a Pietro. Pietro, non la carne e il sangue ti hanno rivolato a questo, ma il Padre mio. Subito dopo viene Satana che spinge Pietro a dire a Gesù: non ti capiterà mai. Subito. Perché l'uomo deve sapere scegliere e dire, riferire, ritornare a quella parola che Dio gli ha dato. E qui Lutero è stato uno strumento del diavolo, il quale diavolo ha odio verso il popolo di Israele e desidera che sia, desidererebbe se fosse possibile, che sparisse dalla faccia della terra, perché nel momento in cui Gesù Cristo si rivelerà come colui che redime il popolo di Israele, sarà anche il momento in cui alla fine anche il Satana sarà definitivamente sconfitto. E quindi non si può dire nulla di meno che del fatto che questi sono il frutto di un'azione diabolica che è stata permessa, diabolica non da poco. Queste parole di Lutero, con la sua autorità, sono state usate pesantemente durante la Germania nazista. Ci si è potuti rifare abbondantemente all'autorità di Mastro Lutero, che ha detto queste cose sugli ebrei. Ha detto: avete il torto, noi abbiamo il torto di non averli uccisi. Bene, Hitler ha detto: io metto in atto quello che la Chiesa ha insegnato. Io lo faccio. Bisogna vendicare il Signore Gesù Cristo che è stato ucciso dagli ebrei. Io lo faccio. Hitler diceva questo. Io non faccio altro che mettere in pratica quello che la Chiesa cristiana nelle varie denominazioni ha predicato. Perché? Ve la prendete come se io sono coerente e vado a fino in fondo. E questo non l'hanno fatto soltanto i Deutsche Christen, cioè i cristiani tedeschi che si erano veramente, avevano formato un gruppo nazista all'interno della Chiesa protestante, ma anche tanti più fratelli, tanti nati di nuovo, che sono stati entusiasti di Hitler e condividevano l'atteggiamento negativo nei confronti degli ebrei. Si compie l'azione di Dio, si deve compiere, e il nostro Führer che Dio ci ha donato per la salvezza della nostra nazione è lo strumento con cui Dio fa i conti con quel popolo dannato e maledetto, come ha detto il Mastro Lutero. Quindi questa predicazione, 390 anni, queste parole sono state scritte nel 43, 1543, esattamente 399 anni dopo, nel 33, Hitler andava al potere e cominciava un tipo di azione in cui l'aspetto contro Israele era il fondamentale, ma doveva trovare il consenso dei cristiani che erano nella Germania, perché la Germania era una nazione cristiana, cattolici e protestanti, più protestanti che cattolici, ma comunque tutti quanti dovevano trovare un consenso, e questo consenso è stato trovato sulla base di un discorso teologico, perché che è stato fatto. Qual è? Allora, abbiamo detto le radici teologiche di questo antisemitismo. Dov'è? Chiamiamolo così. Quali sono le radici? Mi sono chiesto, com'è possibile, quando si leggono queste parole, com'è possibile che dei credenti, dei cristiani possano essere stati così obnubilati, così? Per come mai? Questo discorso qui, ripeto, non è un discorso storico isolato. Si è appunto realizzato, ha avuto una sua conseguenza pratica che ha portato all'Olocausto. Io per 4 anni e mezzo, qualcuno, non so se ha letto i miei articoli sul cristiano, sulla Germania, mi sono letto 4 anni e mezzo di una rivista evangelica, pietista, in cui ogni settimana c'era uno scritto di attualità continuamente si parlava della Judenfrage, della questione ebraica e di Adolf Hitler, e continuamente si ringraziava Dio perché ci aveva dato Hitler, e si diceva che gli ebrei sono la disgrazia della nostra nazione e Dio ci ha mandato qualcuno che ci salva da questa disgrazia, dei pigrinetti. Allora, qual è il pericolo che corrono i credenti quando si allontanano dalla giusta posizione nei confronti di Israele? La posizione biblica. Non posso adesso in questo momento spiegarla. Cercherò di dire qualche cosa, perché bisognerebbe fare un discorso un po' lungo, nei prossimi giorni. Ma diciamo che ogni volta che noi ci stacchiamo da una posizione biblicamente corretta nei confronti di Israele, noi gentili siamo esposti a delle tentazioni, delle seduzioni diaboliche. Mi sono chiesto dove sta la radice dell'antisemitismo? Mi sono risposto, sta già nel credo apostolico. Il credo apostolico, che viene considerato come una base comune un po' a tutti i cristiani, cosa dice? Penso di ricordarmelo a memoria. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore e Signore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico figliuolo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, dove siede la destra di Dio Padre onnipotente, di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la vita eterna. Amen. Credo. Avete mai sentito il termine Israele? Avete mai sentito Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide? Mai. Soltanto l'unico personaggio biblico citato, oltre Gesù, è Maria Vergine, che poi è diventata il sostituto della diavola degli Efesini, cioè una dea pagana. Allora, se noi riusciamo a presentare il credo cristiano senza mai fare riferimento a Israele, stiamo fuori. Siamo su un terreno che è potenzialmente antisemita. Perché? Dal momento che Israele non c'entra più in tutto il mio discorso cristiano, mentre c'entra ancora nel piano di Dio, nel momento in cui si presenterà l'Israele che Dio comunque ricorda, per me sarà un elemento di scandalo che mi porterà ad andare contro di lui, perché non mi tornano i conti, mi dà fastidio. E non ci dovrebbe essere, e invece c'è ancora, quindi disturba. Chi per una ragione, chi per un'altra, troveranno delle ottime occasioni, delle ottime argomenti per dire che non sta in piedi, che bisogna andare dopo, che va contro. Non è possibile parlare dell'opera di salvezza in Gesù Cristo senza nominare Israele. Se io riesco a fare dei lunghi discorsi su Gesù Cristo senza mai sentire il bisogno di riferirmi a Israele, mi devo chiedere se sto parlando del Cristo biblico. Lo dirò domani, ma di dov'è che si parla di Gesù venuto in terra? Nei Vangeli, no? Nei Vangeli. È nei Vangeli che la Chiesa si riferisce a Gesù. E quante volte viene nominato il termine Chiesa nei Vangeli? Il termine. 3 volte in 2 occasioni. Nel Vangelo di Matteo, 3 volte in 2 occasioni. E quante volte viene nominato il termine Israele nei Vangeli? 30 volte. 10 volte di più. E i Vangeli sentono il bisogno di parlare di Israele. E com'è che noi invece riusciamo a parlarne di Gesù senza mai nominare Israele? È lo stesso Gesù. Questo ce l'ha ripetuto un fratello ebreo messianico che ci è venuto a trovare, Reggio Emilia, poco tempo fa. Se noi stacchiamo Gesù dal suo popolo, noi abbiamo un altro Gesù. Ed è quello che è successo, perché i nazisti ammiravano Gesù, non parlavano male di Gesù, soltanto lo volevano staccare dal suo popolo, anzi, contro. Israele ha ucciso Gesù, noi benediciamo Gesù, uccidendo gli ebrei. Questo è quello che Dio richiede, e che ci si poteva basare sulle parole di Mastro Lutero. Allora, qual è? Siccome oltre a interessarmi Israele, ma legato a questo, mi interessa, dicevo appunto, che è accaduto nella Germania nazista, mi sono chiesto, ma qual è l'atteggiamento che ha impedito di riconoscere questa situazione? Perché questo potrebbe ancora capitare a me, a voi, a tutti noi, e questo è il motivo per cui il discorso non è puramente storico, è spirituale. Dobbiamo cercare di capire. E la risposta che io do è questa. In Israele, leggiamo in Numeri, Numeri 23. Voi sapete che è l'episodio di Balaam, no? Che viene invitato da Balak a maledire Israele, e invece Balaam è costretto a usare delle parole di Dio per benedire Israele. Leggiamo allora cosa dice nel versetto 16 del capitolo 23, i Numeri, Numeri 23, 16. E il Signore venne incontro a Balaam, gli mise delle parole in bocca e gli disse: torna da Balak e parla così. Balaam tornò da Balak, ed ecco che questi stava presso il suo olocausto con i principi di Moab. E Balak gli disse: che ha detto il Signore? Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: alzati Balak e ascolta, porgi mio orecchio, figlio di Sippor. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto. Io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re. E Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non c'è magia, in Israele non c'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che Dio compie. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone. Egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Queste sono parole che il Dio costringe Balaam a dire sul suo popolo: nel mio popolo non c'è iniquità in Giacobbe, non c'è perversità, non c'è magia, non c'è divinazione. Eppure era un popolo disobbediente che poco dopo si prostituirà, ma Dio fa dire queste parole: non c'è magia, non c'è divinazione. È il popolo in cui io ho scelto di rivelarmi. Lì c'è, in Israele, c'è la rivelazione dell'unico vero Dio. Fuori, nelle nazioni, c'è idolatria. La distinzione fondamentale è che il Dio, l'unico vero Dio che ha creato i mondi, si è rivelato a Israele, e Israele può essere disobbediente, ma lì c'è la mia rivelazione. Altrove c'è tenebre, ci sono idolatria, idoli. Se voi rileggiamo il libro di Isaia, vediamo che Dio continua a alternare il suo discorso al suo popolo e alle nazioni. Al suo popolo fa riprensioni e promesse, secondo dei casi. Agli altri dice: sono gli idoli. Il fabbro prepara, eccetera, eccetera. Poi dice anche: io non do la mia gloria ad un altro e le mie lodi agli idoli. Che vuol dire che Dio non sposta la sua gloria da un popolo ad un altro, non la dà alle nazioni. E che vuol dire che le nazioni, e questo è un discorso molto serio, per me io lo sento molto serio, tutte le volte che ci spostiamo, che le nazioni pensano di potersi insuperbire nei confronti di Israele, cadono nell'idolatria. Un'idolatria religiosa, come deve essere l'idolatria, ma cadono nell'idolatria. Così ha fatto palesemente la Chiesa cattolica, ma così ha fatto anche la cristianità sotto Hitler. I credenti sotto Hitler, il loro, qual è stato il loro guaio? Che sono stati idolatri, sono caduti nella idolatria. L'idolatria del Führer della nazione. Hanno sentito la nazione, il loro appartenere alla nazione tedesca, perché legittimamente pensavano anche come credenti di dover fare la loro parte per la nazione, per la loro nazione e del loro Führer. Hanno idolatrato, non c'è altro termine. E d'altra parte Paolo avverte i credenti, anche Giovanni, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Vuol dire che l'idolatria non è un pericolo da cui noi possiamo essere sicuramente esenti, è una tentazione, è un atteggiamento. E l'idolo assume la forma vicina a quella dell'originale, ma non è l'originale. Hitler e tutta la mistica della nazione ha costituito una idolatria a cui anche i credenti hanno ceduto. E vi leggo che cosa diceva un teologo. Il Führer, sotto il cui comando io rischio la mia vita, non ha assolutamente bisogno di essere autore di un completo programma di vita come un qualsiasi uomo politico. Chi rimprovera a un Führer di essere privo di un completo programma per il futuro non ha ancora capito l'essenza della Führerschaft, è un termine che non c'è in italiano, potrebbe essere leadership, la leadership, essere leader. L'accettazione della Führerschaft non avviene attraverso l'indagine di un programma economico che io esamino, trovo giusto e quindi dichiaro la mia accettazione. Dove esiste autentica Führerschaft, mi sono affidato al mio Führer, dei cui obiettivi io vedo soltanto una parte. Io ho raggiunto una illimitata fiducia. Lui mi ha costretto, adesso può condurmi alla morte o alla vita. Che cos'è che produce questa incomprensibile fiducia? Poi dice, è il destino, è un destino. Questa la Führerschaft, il Führerprinzip, che era quello che girava a quel tempo, ci deve essere il leader, di cui il leader massimo è il nostro Führer. Questa è stata idolatria. Idolatria che ha impedito di riconoscere che nasce, che è collegata a un atteggiamento anti-ebraico. E non si può capire il fondo della seduzione hitleriana nazista senza tener conto che è strettamente legata all'odio anti-ebraico. Non è un'aggiunta. E infatti questo stesso teologo, per illustrare la natura, diciamo così, della Führerschaft di Hitler, fa proprio l'esempio di Gesù Cristo e dice: chi è entrato nel cerchio di fuoco di questa Führerschaft sa che non potrà mai più al potere di Gesù. Egli sperimenta che si compie in lui la parola: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Cioè, la cosa è questa parola di Gesù per dire qualche cosa di simile avviene con la Führerschaft di Hitler nel campo politico. Perciò, in qualche modo, c'è una corrispondenza. Come noi spiritualmente seguiamo, diciamo così, Gesù e ci affidiamo a lui, così da un punto di vista politico e nazionale ci affidiamo al Führer che Dio ci ha dato. E a questo punto ci affidiamo a lui. Questa è idolatria. Questa è idolatria. E si potrebbe fare una lunga spiegazione di come veramente ciò che è accaduto nella Germania nazista è una sofisticazione del Messia e del popolo di Israele, una alternativa. Il Führer è stato il Messia della nazione. E molti hanno politicamente, soltanto politicamente, certo, non per la salvezza dell'anima, però politicamente noi seguiamo il nostro Führer. Come per la salvezza dell'anima seguiamo il nostro Gesù, politicamente seguiamo il nostro Führer, ma il Führer porta ad uccidere gli ebrei. Se lo dobbiamo seguire, bisogna seguirlo anche questo. Questo è il punto, solo politicamente. Ma politicamente ci sono delle cose che fanno rizzare i capelli in testa, ma dei credenti che ammazzavano, diciamo così, anche gli ebrei nei campi di concentramento, a parlare dei pastori. Quindi, politicamente, per motivi politici, per motivi di obbedienza alle autorità, eccetera. Ma ci possiamo accontentare di questa spiegazione? Una seduzione. Allora, se ci stacchiamo dal giusto rapporto biblico con il popolo che Dio ha scelto per portare la luce nel mondo e del quale ha dato il suo figliolo, noi cadiamo nell'idolatria. Noi gentili cadiamo nell'idolatria. Sono quelli che idolatrano, per esempio, la classe operaia, la lotta per la liberazione. Sono degli idoli, sostituzione. In sostituzione si fanno un altro delle altre etiche che sono sostitutive di quelle di Dio. Perché non hanno? Perché sono dei gentili. Ripeto, il popolo di Israele non è eletto perché è bravo. E il popolo eletto non vuol dire che sono tutti salvati. È semplicemente l'espressione della volontà di Dio, che nel suo amore sceglie questo piano e ha i suoi modi per dare a tutti ciò che è suo. Infatti al suo popolo permette di essere trattato in questo modo, peggio di altri. Ma comunque è il suo popolo e tale rimane. Per capire la seduzione, quanto è stata forte, ma io lo dico non per motivi storici, così, per curiosità, ma perché noi dopo riflettiamo su noi stessi, altrimenti non serve a niente. Vediamo cosa dice Hitler. In una riunione del suo partito, in un'occasione nazionale, dice: «Io sono sempre stato profondamente convinto», proclamò Hitler nel 1937, «l'essere umano, affinché ha vita, deve rivolgere lo sguardo a coloro con i quali ha plasmato la propria esistenza. Che cosa sarebbe la mia vita senza di voi? Che voi un giorno mi abbiate trovato, che abbiate creduto in me, questo ha conferito alla vostra vita un senso, imponendole un nuovo compito. Che io vi abbia trovati, ecco ciò che ha reso possibile la mia vita, la mia lotta». Vedete le parole che dice: non siete voi che avete scelto me, eccetera. Assomigliano, eh? Un anno prima aveva detto nella stessa adunanza: che cosa non proviamo noi tutti in quest'ora miracolosa che ci vede qui riuniti? Voi un giorno avete udito la voce di un uomo e questa voce ha bussato ai cuori e questa voce vi ha risvegliato e voi l'avete seguita. Per anni le siete andati dietro pur senza scorgere quegli cui la voce apparteneva. Non udivate che una voce e l'avete seguita. Noi ci troviamo qui, siamo ricolmi tutti quanti delle meraviglie di questo incontro e così via. Cioè un discorso, un frasario, diciamo così, quasi evangelico. Io e voi, da pastore. Questa era la funzione. Il Führer non è stato un generico tiranno, che non è vero, è stato un seduttore. Perché ha sedotto e voleva conquistare non soltanto il corpo, voleva conquistare le anime e ci è riuscito. Molti casi ha conquistato le anime, voleva convincere, voleva averli a sé. E questo è stato possibile. È stato possibile, ma è collegato al tema degli ebrei, tema di Israele, perché è uno strumento di Satana per cercare di impedire l'azione di Dio, che sapeva doveva fare un passo avanti verso lo Stato di Israele, verso la ricomposizione di una realtà in Israele. Ma torniamo ancora ad un esempio, perché si sente un pochettino la cosa come potrebbe essere legata a noi. Questo giornale, che si chiama Zeit Spiegel, veniva molto letto e una credente, una signora, lo legge. Sentite quello che dice: prima delle elezioni ho ascoltato la radio il discorso di Adolf Hitler e mi è molto piaciuto e ho pensato: su quest'uomo vorrei sapere di più. Ho chiesto a una famiglia del posto, che sapevo aveva il libro di Hitler, Mein Kampf, di prestarmelo. Ahimè, un grosso libro di 800 pagine. Più andavo avanti a leggere, sempre più ero contento di questo uomo, con il suo onesto, nobile carattere. Tutto il libro è percorso come da filo rosso, è vero. E molto spesso mi sono ricordato della parola di Gesù: chi è della verità o della mia voce. Dio benedirà certamente il nostro Reichskanzler Hitler nel suo agire, perché lui vuole il bene in ogni forma. Questo è fedele. Che legge un giornale evangelico. E anche questa lezione. Dice tutto quello che dice questo, è vero, al suono della verità. Della verità. Mein Kampf. Cosa dice nel Mein Kampf? Una cosa che leggo del Mein Kampf. Il più forte contrasto con l'ariano è dato dall'ebreo. Ciò che l'ebreo oggi possiede in fatto di apparente cultura è solo un bene preso ad altri popoli e che tra le sue mani si è corrotto e guastato. No, l'ebreo non possiede nessuna forza creativa, poiché egli è privo di quell'idealismo senza il quale non è possibile uno sviluppo dell'umanità verso l'alto. E quel suo dilagare è un tipico fenomeno parassitario. Egli cerca sempre nuove possibilità di nutrimento per la sua razza. Egli è e rimane il tipico parassita, uno scroccone che si espande alla maniera di bacilli dannosi, purché trovi un terreno favorevole. È un autentico vampiro che si è avventiato al corpo del popolo sventurato. Il giovanotto ebreo, dai neri capelli crespi, spia per ore e ore, con sul viso un'espressione di gioia satanica, la ragazza ignara che egli poi sconcia nel suo sangue e distoglie dal suo popolo. Se noi facciamo passare davanti ai nostri occhi le cause della catastrofe tedesca, vedremo che la causa vera, ultima e definitiva, fu proprio il mancato riconoscimento del problema razziale e specialmente del pericolo ebraico. E i popoli che si imbastardiscono peccano contro la volontà della provvidenza. Gli ebrei sono la nostra disgrazia, l'aveva detto Lutero. E Hitler lo riconosce e gli altri dicono: è vero, è vero. Sono vere queste cose qua? Allora, come è possibile che abbiano avuto il suono della verità queste parole qui? Se non per il fatto che l'atteggiamento idolatrico anti-ebraico era già dentro la persona? Allora, se c'è già dentro il nostro cuore questo atteggiamento, non lo riconosciamo quando ci viene predicato, quando veniamo spinti all'azione coerente. Se, come veniva istruito, gli ebrei sono i bacilli, sono i virus che infettano il popolo, allora l'azione di, prima di allontanamento, se possibile, e non potendo poi far altro di stipendio, no? È un'operazione salutare. Ed è questo l'atteggiamento con cui hanno operato molti tedeschi. Un atteggiamento, diciamo così, di salute nazionale. Il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, diceva: io non ho odio per gli ebrei, io anzi non odio nessuno. Non sono antisemita, lui non era antisemita. Lui faceva un servizio gravoso per la sua nazione di purificazione che doveva essere necessaria per il bene della sua nazione. Allora, se si cominciano a dire teologicamente certe cose, se si fa un concetto teologico, dopo c'è chi mette in pratica questo concetto teologico, non lo lasciamo nelle scritture. Noi abbiamo avuto il peccato, il torto di non averli uccisi, ha detto. Era un frasario bollente, esuberante, si potrebbe dire, come quando qualcuno dice alla madre il figlio è distrozzo. Si sa che non lo vuole fare, ma non è così in questo caso, perché c'è qualcuno che l'ha preso in parola. Sono veramente la nostra disgrazia. E questo è il pensiero. E questo è il pensiero. E credo, sulla base della scrittura, esattamente il contrario. Che nonostante che la maggior parte del popolo di Israele non abbia riconosciuto in Gesù il Messia, la religione degli ebrei c'è la benedizione del Signore. È il contrario. Io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. E un esame accurato della storia lo potrebbe dimostrare. Tutte le nazioni che si sono messe contro gli ebrei per qualunque motivo, ultimo gravissimo questo qui della Germania, vanno incontro alla loro via. E faccio soltanto un'osservazione attuale, senza trarne nessuna conseguenza immediata. Ma qual è la nazione più potente oggi al mondo? America. E quanti ebrei ci sono in America? Ce ne sono circa 6 milioni, tanti quanti in Israele. È la nazione che più di tutti ha accolto gli ebrei. E guardando un pochettino indietro, si potrebbe vedere anche nel caso dell'Inghilterra, che con la seconda guerra mondiale ha perso un impero, perché si è messa anche lei contro Israele. Nella prima guerra mondiale, con la dichiarazione di Balfour, invece aveva conquistato l'impero in Asia. Quindi ci sono tante indicazioni che mostrano che è esattamente il contrario. Il Signore ha l'occhio sul suo popolo perché ha un compito che deve essere portato a compimento. Deve il Signore Gesù tornare e regnare sul trono di Davide. Quindi perciò in quel popolo Dio ha un occhio, come si dice, politico. Quando dico politico, il che vuol dire che non è che sono appunto tutti salvati. Non sono neanche testimoni in questo tempo, ma sono coloro su cui Dio ha un piano. E se noi non riconosciamo questo piano, come ho detto prima, noi siamo esposti al peccato di idolatria, perché sostituiremo a Israele con qualche altra cosa che non è, e saremo esposti a essere strumento degli antisemiti. Certo, quei credenti che hanno osannato Hitler certamente non li hanno mandati nelle camere a gas, se ne erano d'accordo, ma come ha detto qualcuno, il Vaticano, ma non soltanto lui, anche molti credenti, non hanno mandato gli ebrei nelle camere a gas, ma hanno contribuito a renderli possibili. Sono stati possibili anche per il loro atteggiamento. Nel momento in cui non avrebbero più voluto farlo, non hanno più potuto impedirlo. Quindi dobbiamo stare attenti a come ci atteggiamo, e non basta dire io non sono antisemita, io non ce l'ho con gli ebrei, perché la frase, appunto, dovremmo un pochettino farci dire le cose degli ebrei, la frase di dire io non sono antisemita però, è una frase che gli ebrei sentono classicamente formulare da quelli che poi riconoscono essere gli antisemiti. Però la frase comincia quasi sempre così, io non sono antisemita però, e poi continua, è tipica. Che vuol dire che non basta dirlo, ripeto, perché anche il comandante di Auschwitz diceva che non era antisemita. Questo il dire io non sono antisemita, io non ce l'ho con gli ebrei, o peggio ancora, io ho molti amici ebrei, soprattutto quanti slogan classici che dicono infatti gli antisemiti, non serve a niente. Bisogna che capiamo qual è il nostro atteggiamento profondo, e se non abbiamo come credenti, se non abbiamo la giusta posizione nei confronti biblica di Israele, che vuol dire biblica nei confronti di Gesù, come cercherò di dire un po', perché Gesù è intimamente collegato al suo popolo di Israele, noi certamente saremo oggetto della particolare attenzione di Satana, perché Satana si vuole servire di coloro che usano il nome di Gesù per scopi suoi, e quindi può nascere quel tipico antisemitismo cristiano. L'antisemitismo genericamente cristiano, gli ebrei lo riconoscono come sicuramente il più grave, anche più di quello islamico, perché è vero, fino agli ultimi decenni gli ebrei hanno sofferto di più dei paesi cristiani che non dei paesi islamici. Adesso le cose si stanno collettando, ma fino a 50 anni fa, 60 anni fa, l'Islam teneva si teneva basso in sottomissione, ma tutto sommato li lasciava vivere, i basilici cristiani, i nomi della dottrina cristiana, sono stati grandemente perseguitati. Ma c'è anche, come abbiamo visto da Lutero, la possibilità di un acquisimento protestante o evangelico. Cioè, e noi dobbiamo guardarci in primo luogo per il rapporto con il nostro Signore e con il nostro Signore Gesù. Questo è il motivo fondamentale. Perché sapremo, e questo sarà il desiderio dei prossimi giorni, di puntare l'attenzione su quegli aspetti biblici della persona di Gesù che sono collegati con Israele, perché noi impariamo ad amare insieme al nostro Signore Gesù il suo popolo, che è e rimane il suo popolo. È un popolo in cui dice: non c'è mazzia, non vedo perversità Giacobbe. E noi quante ne vediamo? Quante ne vediamo? Purtroppo è così. Devo dire che molto spesso anche alla fine di un discorso su Israele qualcuno mi avvicina e dice: sì, però questi ebrei, la prima cosa che si fa, questi ebrei però sì, sai, loro sono qui, sono là. Come mai si notano anzitutto queste cose? Ma è un fatto oggettivo, si dice, un fatto oggettivo o soggettivo a te che stai guardando? Quindi ciascuno di noi si deve guardare, ripeto, ho voluto parlare in questa prima seduta, non degli ebrei da soli, ma di noi nei confronti degli ebrei, perché possiamo essere resi attenti a quello che è la persona del Signore Gesù, affinché non cadiamo nell'idolatria, nessuna forma di idolatria, perché il Gesù che ci è rivelato nei Vangeli è il Gesù promesso a Israele, è il Gesù che siederà sul trono di Davide, è il Gesù che adesso certamente intercede come sommo sacerdote per ciascuno di noi, che è luce delle nazioni attraverso la predicazione del Vangelo, una predicazione del Vangelo che comunque anch'essa ci è venuta dal popolo di Israele. Cercherò di dirlo questa domenica, il Vangelo ci è venuto Israele, perché chi ci ha predicato il Vangelo sono stati quegli ebrei che hanno riconosciuto Gesù il Messia e che ci hanno annunciato il Messia, e se non ce l'avessero spiegato loro, noi del Messia non avremmo saputo niente. Che cosa poteva pensare Pilato di dire, se gli avesse detto io sono il Messia, che significa io sono l'unto? Chi poteva dire tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia, e su di esso Gesù dice fonderò la mia chiesa, se non un ebreo? Un pagano non sapeva niente, soltanto un ebreo poteva dire tu sei il Messia. E poi gli ebrei ci hanno spiegato chi è il Messia, che cosa significa il Messia, che la funzione del Messia di Israele serve per la salvezza anche delle nazioni, serve per la salvezza tua. Allora riconosceremo in questo modo che Gesù non si è staccato dal suo popolo, il suo popolo si è staccato da lui, ma Dio non si è staccato dal suo popolo, e quindi neanche noi dobbiamo staccarci da lui.